Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi parliamo di bambini e animali e più precisamente ho invitato una professionista che io stimo molto per parlare di un tema che a me sta molto caro, ovvero visite allo zoo, circo, tour in vacanza che coinvolgono animali, eccetera, eccetera. Una cosa tengo che sia chiara, chiarissima. Non siamo qui per criticare le vostre scelte. So che molti portano i bambini allo zoo, io stessa nella mia vita ho portato i miei figli allo zoo e pianto ogni volta, ma questa è un'altra storia. E quindi non siamo qui per farvi sentire in colpa se lo scorso fine settimana siete andati tutti allo zoo, vi siete divertiti, avete ammirato i vostri figli che camminavano a bocca aperta dall'emozione per tutto il tempo. Quindi tenetevi questo bel ricordo e ascoltate questa conversazione con mente aperta perché magari potrebbe darvi degli spunti di conversazione nella vostra famiglia con i vostri bambini. Per parlare di questo tema così delicato, ho invitato Chiara Grasso, che è etologa, ricercatrice, divulgatrice scientifica e presidente dell'Associazione Eticoscienza. Ha scritto la guida Viaggia Green nella natura, è un libro per bambini brutti, sporchi e cattivi, ma utilissimi. Ha parlato di queste tematiche sulla Rai, sulla Repubblica, sul Corriere della Sera e nel 2019 ha anche partecipato a TEDx di Rovigo. O magari in italiano si dice TEDx, non lo so. Io sono un amante di TED dal lontano 2007, quindi mi ha fatto tantissimo piacere vedere Chiara sul palco. E poi tra i successi non posso non annoverare la nascita della piccola Gaia a gennaio. E con questo basta, non mi dilungo, do il benvenuto alla mia ospite e vi lascio all'ascolto. Ciao Chiara, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito su Educare con Calma.
Ciao Carlotta, grazie mille, grazie a te e grazie per questa presentazione che wow, mi ha fatto venire i
Intanto diciamo che non siamo sole,
brividi. No.
ma c'è anche la piccola Gaia che si è unita last
Si
minute.
è unita esattamente questo imprevisto, si è unita con noi per il pranzo, quindi
Così è la maternità.
bello della maternità, esatto.
Ascolta, mi piacerebbe partire proprio molto brevemente da eticoscienza, perché magari non tutti ti conoscono e lo conoscono, e quindi che ci raccontassi brevemente che cos'è, perché è nata, che cosa fate. Vai.
Allora, Eticoscienza è nata dall'idea, dalla passione mia e di Christian, il mio compagno, quando entrambi ci siamo laureati in etologia nel lontano 2017 e poi abbiamo sentito effettivamente la spinta, il bisogno, è giusto, aspetta, l'etologia è la scienza che studia il comportamento animale.
Ok,
Va
grazie.
specificato perché a volte esce un po' quella, ah, l'etologia, che bello, quindi tu studi i vini? Sì, mi piacerebbe molto, non in allattamento, ma mi piacerebbe. No, ma l'etologia è la scienza che studia il comportamento animale. Quindi spinti proprio dalla passione per questa scienza e dal bisogno in realtà di dare una connotazione un po' più etica all'etologia che stavamo vivendo all'epoca, abbiamo fondato questa associazione. Ora siamo centinaia e centinaia e centinaia di membri all'interno di questa barca dell'etologia etica
Che bello.
e quindi ci occupiamo di tutti i temi morali legati all'etologia, quindi appunto come giustamente dicevi tu nell'introduzione, i circhi, gli zoo, i santuari, il turismo di cui adesso parleremo, tutti i temi dibattuti delle scienze animali affrontati da un punto di vista scientifico, quindi non tanto spinti dai moralismi delle associazioni animaliste, ma spieghiamo il nostro punto di vista etico dal punto di vista scientifico. Quindi questo è un po' il mondo di eticoscienza.
Wow, che bello. Senti, allora a questo punto entriamo proprio nel vivo della tematica di oggi, che tanto hai già, abbiamo già entrambe, anzi, anticipato. Ti racconto prima un pochino, di noi, così almeno hai un quadro della situazione. Io oggi, non porto più i miei figli allo zoo, principalmente perché ogni volta, finivo in lacrime io e per questo, ho capito che probabilmente era un segnale che qualcosa non andava con quella decisione, che comunque quella decisione non mi faceva stare bene. L'ultima volta, è stata a Berlino quando, ricordo questo gorilla che lo guardavo negli occhi e riuscivo solo a piangere. E dopo quell'esperienza ho portato Oliver ed Emily con amici a realtà EASA, che poi sono sicura che uscirà, quindi le spiegherai tu che cos'è, ma anche lì non mi sono sentita bene con me stessa e sentivo di dover onorare e rispettare questo sentimento perché mi stava dicendo che qualcosa non mi sembrava giusto e non volevo appoggiare qualcosa che non mi sembrava giusto. Quindi non abbiamo parlato, cioè ne abbiamo parlato tantissimo con i bambini, ovviamente, e oggi, fino ad oggi, finora, sono loro a scegliere di non andare allo zoo, ma sanno anche che se vogliono andarci con qualcuno, per me va benissimo e che in cambio chiedo solo di rispettare la mia decisione di non portarli io, di non accompagnarli io. Tutto questo, tutta questa introduzione per dire che noi abbiamo deciso di vedere gli animali nel loro habitat naturale, ma ci sono tanti genitori che mi dicono che noi siamo fortunati, che è vero, perché viaggiamo a tempo pieno e abbiamo questa possibilità. Ma che non tutti hanno la possibilità di viaggiare e spesso lo zoo è l'unica maniera di permettere ai bambini di vedere dal vivo gli animali che vedono nei libri. Da quanto ho capito, e adesso magari me lo confermi, la questione non è evitare gli zoo a prescindere, ma saper scegliere lo zoo. E quindi vorrei sapere che cosa ne pensi di tutto questo che ti ho appena detto. Ci sono zoo dove va bene portare i bambini a vedere i grandi animali e personalmente, te lo chiedo per me, secondo te è esagerata la mia decisione di non farlo?
Allora, wow, potrei parlare veramente per 4 ore e mezza, ma cerco di riassumere tutto in pochi minuti. Allora, è normale, credo, che tu quando entri in uno zoo, tu come Carlotta ti senti empaticamente coinvolta, perché tu sei un'anima viaggiatrice, sei un'anima libera, ti zingara dentro, quindi è normale che vedere un essere rinchiuso, come anche io in effetti, empatizziamo molto col suo senso di forse claustrofobia, no? In realtà, dunque, io ero molto, molto, molto contraria agli zoo e parlo di sì, 5-6 anni fa. Contraria proprio dal punto di vista etico-morale, perché come te entravo in uno zoo e non riuscivo a guardare negli occhi un animale. Poi mi sono laureata in etologia e quindi ho dovuto per forza mettere in dubbio le mie convinzioni etiche e le mie convinzioni all'epoca anche abbastanza ignoranti, nel senso che ignoravo molti aspetti della conservazione ex situ, quindi la conservazione fuori dall'habitat. E ho fatto la mia tesi di laurea sulle giraffe al Bioparco di Valencia. Quindi sono entrata all'interno del bioparco con tutti i miei pregiudizi, tutte le mie convinzioni etiche sul tema, e per forza, per forza di causa, ho dovuto mettermi in dubbio, che è una cosa molto difficile da fare.
Difficilissimo.
Oggi io sono membro del consiglio di amministrazione del Bioparco di Roma. E difendo a spada tratta gli zoo, nonostante questo, ogni volta che entro in uno zoo piango anch'io. Patisco tantissimo ed è una cosa che io dico e dirò sempre e per sempre. A me la cattività non piace, a me vedere un gorilla, una giraffa, ma anche solo un pesce rosso rinchiuso mi fa soffrire. Detto questo, nel corso degli anni sono riuscita a vedere l'altro lato della medaglia, cioè il perché in realtà questi animali purtroppo hanno necessità di stare all'interno di strutture protette. Quindi io non ritengo assolutamente esagerata la tua scelta di non andare se ti fa star male, come ogni scelta che facciamo nella nostra vita. Se possiamo scegliere e se possiamo evitarci il dolore nel petto, evitiamolo. Però ecco, apprezzo molto il fatto che comunque tu ti sia informata, che conosci Asa, di cui adesso parlerò, e che permetti comunque ai tuoi figli di poter esprimere eventualmente il loro desiderio di poter andare e conoscere anche questa parte del mondo. Dunque, zoo sì, zoo no, la domanda che mi fanno da anni tantissime persone. E la risposta è dipende. Non esiste una. È come chiedere: ma ristoranti sono buoni? Ma quale ristorante? Chi cucina? Com'è il cuoco? Cosa hai mangiato? Cosa mangi? Che cosa c'era nel menù? Quindi, zoo sì dipende, zoo no dipende. Dipende da tantissimi fattori. Innanzitutto, preferiamo in genere gli zoo EASA è una sorta di marchio di qualità, possiamo definirlo così. In cui gli zoo che ne fanno, EASA è appunto European Association Zoo Aquarium, quindi europeo. Poi c'è la
Quasi.
WASA invece che è la World, quindi mondiale. Ed è appunto questo marchio di qualità, questa organizzazione che racchiude i migliori zoo d'Europa, migliori dal punto di vista di conservazione, benessere animale, ricerca scientifica ed educazione ambientale. Quindi, se uno zoo vuole entrare a far parte di ASA, deve necessariamente rispondere a dei requisiti e rispondere a delle norme che EASA impone. Detto questo, sottolineo con tutti i colori degli evidenziatori che ci piacevano tanto da bambini che non tutti gli zoo EASA, perché sono EASA, sono giusti, sono etici e vanno bene. Purtroppo non è così. Purtroppo tanti zoo EASA continuano a fare cose come gli spettacoli di falconeria o l'interazione tra i visitatori e gli animali, o appunto pratiche di interazione e di coinvolgimento del turista che io non condivido dal punto di vista né educativo né appunto etico. Però diciamo che se dovessimo scegliere tra uno zoo non EASA, quindi uno zoo che vende gli animali, perché per esempio negli zoo EASA gli animali non hanno un prezzo ed è una cosa che a me fa venire i brividi già soltanto a pensare. Perché il fatto che un animale non abbia un prezzo ci fa capire che in realtà il suo prezzo è il valore di conservazione e di salvaguardia che ha. Mentre invece negli zoo non EASA gli animali possono essere venduti, comprati, scambiati, uccisi, fatti nascere come se fossero oggetti. Invece negli zoo EASA diciamo che c'è molta più cautela e molto più controllo da questo punto di vista. E quindi, per farla breve, zoo sì, zoo no, intanto tutto è ASA quasi sempre sì, ma comunque controlliamo sempre il sito internet, controlliamo le attività che ci fanno fare, controlliamo i progetti che lo zoo sostiene. Adesso io non voglio fare nomi di zoo sì o zoo no, perché non è questo il nostro obiettivo, però ci sono tanti zoo in Italia che collaborano attivamente con la conservazione e le cui entrate dello zoo vengono reinvestite attivamente nei progetti di conservazione. Quindi, per esempio, gli ibis sacri, i bisonti, le gazzelle, le rane toro. Adesso si sta facendo anche dei progetti per quanto riguarda delle sottospecie di gorille, delle sottospecie di leoni che possono essere reinserite. Insomma, ci sono tanti animali che vengono cresciuti negli zoo e che poi con gli ingressi dei visitatori allo zoo viene permesso in qualche modo anche a livello economico di poterli reinserire in natura. E detto
E anche
questo,
di farli
nessuno
conoscere,
fa.
perché ad esempio, e anche, scusami, anche di farli conoscere,
Esatto,
perché io ad
sì. Certo.
esempio alcune di queste specie che hai detto non le conoscevo.
Sì. Beh, ed è questo proprio è il punto importante. Lo zoo permette di non far semplicemente conoscere i famosi Big Five, no? E quindi la giraffa, il leone, il rinoceronte, l'elefante, la tigre, wow, che bella la pantera. In realtà lo zoo ha come scopo principale quello di far conoscere la natura, quello di far conoscere i rischi che la natura sta correndo, quindi le cambiamenti climatici, la deforestazione, il bracconaggio, il pet trade, quindi tutte quelle pratiche che altrimenti il visitatore base, la Maria Rossi di turno, non conoscerebbe. Detto questo, Maria Rossi porta la domenica pomeriggio il bambino allo zoo non per vedere la rana toro, ma perché obiettivamente quanti spenderebbero dei soldi o investirebbero del denaro nella conservazione della rana toro, con tutto il rispetto per la rana
Dalla
toro.
rana toro, certo, poverina.
Noi portiamo i bambini allo zoo per far vedere la tigre, il leone e la giraffa, però grazie ai soldini recuperati da queste persone che visitano lo zoo per vedere il leone, la tigre e la giraffa, anche la rana toro, che è altrettanto importante nell'ecosistema chiaramente del pianeta, ha la potenzialità e l'opportunità di sopravvivere grazie alla conservazione degli zoo. Quindi questa è un po' una visione globale dell'importanza degli zoo. Detto questo, io ogni volta che entro in uno zoo, qualsiasi zoo, e vedo un animale, per quanto grande sia l'installazione, comunque dietro una gabbia, non sono felice, non è una cosa che mi fa piacere, però cerco di leggere che cosa c'è dietro. E poi potremmo parlare dell'arricchimento ambientale, delle stereotipie, ma quello è tutto un altro film. Insomma, come riconoscere se uno zoo fa star bene gli animali o no. In breve, cerchiamo sempre di scegliere gli zoo che non permettono l'interazione con gli animali, chiaramente, quindi coccole, bacini, foto, fotine, che non facciano spettacoli con gli animali. E, per esempio, come vedere se un'installazione, quindi una gabbia, è fatta bene dal punto di vista di benessere animale, deve esserci arricchimento ambientale, quindi gli animali devono essere stimolati. Scatole, scatolette, tronchi in cui nascondersi, giocare, quindi lo stimolazione. E poi magari non vedere sempre l'animale da ogni angolazione in cui ci mettiamo da spettatori. Quindi se io posso sempre vedere l'animale da ogni parte della gabbia, quell'animale non ha possibilità di nascondersi al mio sguardo, non ha possibilità di essere libero di mettersi da parte e farsi gli affari suoi. E quindi in qualche modo questa non è una cosa etica. Se l'animale dimostra stereotipie, quindi movimenti ripetuti come l'elefante che dondola la proboscide, oscilla la testa, le orecchie, la tigre che fa avanti e indietro, quelli sono comportamenti stereotipati, quindi per abbassare il cortisolo e aumentare l'endorfina quando l'animale è in uno stato comunque di
Di
stress
stress.
cronico. Quindi piccoli spunti, però poi appunto
Beh,
si può
piccoli
parlare per ore.
ma veramente grandi, perché immagina insegnare ai bambini a riconoscere tutto questo. Anche se li portiamo allo zoo, anche se la nostra scelta è quella di appoggiare quella realtà, dopo tutta la ricerca, la nostra scelta è comunque quella di portare i nostri figli allo zoo. Secondo me è molto importante che anche loro, comunque, senza farli sentire in colpa perché siamo andati allo zoo, perché è una decisione, l'abbiamo presa insieme, però far notare loro questi comportamenti, farci le domande: secondo te questo animale è felice? Secondo te questo animale riesce a nascondersi? Guardiamo se ha dei posti dove nascondersi. E queste, secondo me, sono conversazioni veramente molto belle, proprio da avere con i bambini, che credo che magari il genitore a volte non abbia con il bambino perché non vuole farlo sentire male. Ma secondo
Esatto.
me è importante comunque dire la realtà delle cose e far notare anche questi comportamenti, che proprio perché è la realtà che viviamo ed è la realtà che scegliamo di appoggiare, di supportare. Quindi, dopo tutto questo, immagino che il circo sia un no.
No, no. Il circo è un no con 8 punti esclamativi. Il circo è quanto più di peggio ci sia da ogni punto di vista, che sia etico, ambientale, di conservazione, benessere animale, educativo. Il circo, in breve, non fa parte chiaramente di EASA, né nessun'altra associazione di conservazione. Gli animali vengono allevati per essere venduti, per essere esibiti, per essere spostati. Per essere trasportati, per compiere comportamenti che sono completamente fuori dal loro repertorio comportamentale, perché chiaramente un elefante che salta dentro il cerchio di fuoco, o l'elefante che si fa abbracciare la proboscide, cavalcare dalla signorina in bikini che salta su di lui, chiaramente non ci
Certo.
vuole appunto una laurea in etologia per capire che sono comportamenti completamente fuori da quello che è la loro natura. C'è da dire che anni fa le associazioni animaliste combattevano i circhi dicendo che gli animali venivano picchiati per compiere gli esercizi, quindi c'era un rinforzo negativo. Quindi ora tutte le associazioni circensi e i circhi cavalcano molto anche a livello di social media e pubblicità. Fanno vedere questi addestramenti dolci. Noi in realtà amiamo i nostri animali, guardate come lo coccoliamo, guardate come ci ama. Chiaramente è un abuso esattamente come frustarli, non cambia nulla. È un'imposizione umana, è un obbligo che l'umano fa, oltretutto per business, per soldi, all'animale. L'animale è obbligato a essere trasportato centinaia, migliaia di chilometri ogni anno dentro camion, per poi essere esibito sotto luci, musiche, suoni, rumori, odori, migliaia di persone che lo osservano. A livello educativo, i bambini che cosa imparano? Che l'uomo può sottomettere gli animali e fargli fare quello che vuole. Quindi, proprio a livello educativo, è chiaramente tutto quello che di contrario c'è all'educare all'empatia. Per fortuna in Italia il 76% degli italiani negli ultimi anni si si è dichiarato contrario all'utilizzo degli animali nei circhi, ma pochissimi sanno che parte delle nostre tasse vengono investite per i circhi con gli animali. Quindi, signori e signori, sì, noi con le nostre tasse continuiamo a sostenere i circhi con gli animali. Ora stanno passando delle leggi, era passata una legge, mancavano i decreti attuativi, insomma, per togliere gli animali dai circhi o perlomeno non finanziarli. Tantissimi comuni non danno più suolo pubblico ai circhi, insomma, in Italia, come nel resto d'Europa, tantissimi paesi oltretutto hanno già bannato i circhi con gli animali da decenni. Comunque si sta muovendo qualcosa. C'è speranza, però chiaramente il circo è qualcosa di orrendo da non sostenere, non c'è conservazione, non c'è benessere animale, non c'è reintroduzione, non c'è ricerca, nulla. C'è soltanto abuso e sottomissione.
Specifichiamo che parliamo dei circhi con animali, perché le persone poi possono fare
Con
quello che vogliono.
animali, sì, no, che belli, quelli con le persone in cui, ecco, appunto,
La
c'è
persona
il circo con
sceglie.
la persona, con l'artista, e sono spettacolari, è proprio la vera arte,
Esatto.
ma la sottomissione dell'animale no.
Esatto.
Sia domestico che sia selvatico, quindi.
Prima parlavi di ricerca, un pochino ci hai detto già alcune cose a cui dobbiamo, insomma, alcuni campanelli d'allarme quando andiamo sui siti web di zoo, eccetera, eccetera, che ci fanno capire che non è sostenibile, che non è etico. Ma secondo me veramente la ricerca è difficilissima da fare, e quindi volevo chiederti quali sono, diciamo, co cioè come si fa questa ricerca per decidere se un posto, un safari, un santuario, un centro di riabilitazione perfino, perché io sono stata in centri di riabilitazione che sono uscita e ho capito subito che, cioè sono entrata e ho capito subito che non era un centro di riabilitazione, valido, ma sul sito web non ne parlavano, quindi è molto difficile, una difficoltà in più. Però ecco, come facciamo questa ricerca? Come facciamo la prima, la seconda e la terza ricerca?
Allora, io dico sempre di stalkerizzare le pagine Facebook, Instagram, YouTube e Google di questi centri come fossero i nostri ex fidanzati. Stalkerizziamo le foto in cui sono taggati, le storie, andiamo indietro negli anni, veramente come se fosse il nostro ex compagno. Cerchiamo veramente di andare a fondo e non fidiamoci di quello che ci dicono. Sembra una cavolata, ma è veramente importante perché quello che uno scrive sul sito per promuovere l'attività, per promuovere la struttura, è chiaramente quanto di più ricamato, eroseo possano scrivere. Quello che poi è in realtà lo sappiamo soltanto se andiamo a visitarlo. Quindi, come fare in breve? Allora, per i centri di recupero, i santuari. Dobbiamo chiaramente avere la certezza che gli animali che arrivino siano effettivamente recuperati, orfani, feriti, quindi non fidiamoci del ah, vabbè, questo animale l'abbiamo salvato dalla mamma che sta uccidendo il bracconiere, da una trappola, dall'asteroide rosa che è caduta e l'ha schiacciato, da un'inondazione. Non fidiamoci. Cerchiamo di andare a fondo e di capire quanto effettivamente sia vero. Evitiamo i posti che hanno tanti cuccioli, perché è vero, il bracconaggio che uccide le madri è tremendo, ci sono tante madri che abbandonano i cuccioli e tante cose brutte, ma qua, statisticamente quanti elefantini, quante scimmiette, quanti tigrotti, leoncini orfani possono arrivare in un centro di recupero in un anno? Quindi sappiamo che alle persone piacciono i cuccioli, che siano umani, che siano di altre specie, siamo programmati per rispondere al baby schema, quindi rispondere positivamente alla conformazione facciale del cucciolo ci piace. Quindi un centro che ha tanti cuccioli è un centro che ha tanti turisti che vogliono fare le foto con questi cuccioli. Quindi evitiamo le strutture che puntualmente ogni mese presentano tanti cuccioli, perché allora dove vanno gli adulti? E dove compri questi cuccioli o dove salvi, tra virgolette, ipoteticamente questi cuccioli? Questa è proprio la cosa importante. Ed evitiamo le strutture che ci permettono ancora una volta l'interazione con gli animali, che sia alimentarli, coccolarli, farsi il bagno, cavalcarli, mettergli il pannolino. Ah, ecco, no, una cosa importantissima che non ho detto è che io adesso parlo. Sembra che parli dall'alto della mia conoscenza o onniscienza, ma in realtà io sono stata fregata anch'io da queste strutture, ho sbagliato anch'io. Ne parlo nel mio TEDx, ne parlo tanto perché è vero che ora ho le conoscenze, l'esperienza, la laurea per poter parlare, ma prima di questo sono stata anch'io vittima, come dico sempre, vittima e carnefice di questo turismo fatto sulla pelle degli animali, perché sono andata in Namibia in un falso santuario dove ho pagato tantissimo per poter coccolare i ghepardi e dormire con i babbuini, dormire con le scimmiette. Appunto, mettevo il pannolino ai babbuini, ci dormivo insieme, ci facevo la doccia insieme, gli davo il biberon, li coccolavo, portavo a passeggio col guinzaglio i ghepardi e all'epoca mi sembrava tutto meravigliosamente bello, era
Certo.
splendido. Poi ho avuto una serie di segnali, che non spoilerò per chi volesse vedere il TEDx, insomma, approfondire la tematica, e ho proprio avuto una serie di segnali che mi hanno messo dei dubbi, ma Carlotta, io ci ho messo 2 anni a rendermi conto che avevo sbagliato, perché il processo psicologico di presa di coscienza di aver fatto un errore è qualcosa che distrugge il nostro ego. E come dicevi all'inizio, nessuno vuole sentirsi colpevole di aver fatto del male agli animali. Oltretutto, io ero andata lì per fare volontariato, quindi ero andata lì con l'obiettivo di far del bene agli animali. E dopo 2 anni, in realtà, mi sono resa conto non solo di non aver fatto del bene, ma di aver contribuito al loro malessere e a tante altre cose brutte che. Appunto, non voglio spoilerare, però tra cui anche la morte di uno di questi animali, e madri da cui venivano tolti i cuccioli per poi essere abituati all'uomo e farli accarezzare dall'essere umano. E in realtà, appunto, questi cuccioli vengono strappati alle mamme e poi viene detto al turista: ma lui è orfano, guarda com'è docile adesso. Ecco, in Italia abbiamo un po' la fortuna di avere i CRAS, che sono il centro recupero animali selvatici, c'è nemmeno uno per regione. Vi invito a cercare quello della vostra regione, informarvi, fare volontariato se volete, se potete, visitarli. I CRAS sono l'esempio migliore perché loro recuperano veramente gli animali feriti, orfani o in difficoltà, li riabilitano se possibile con il meno contatto con l'uomo possibile. Perché chiaramente se l'animale si abitua all'essere umano non può essere rilasciato. Detto questo, nei CRAS, anche se l'animale non può essere rilasciato in natura, viene comunque garantito a lui il rispetto della selvaticità. Per cui anche se arriva al CRAS un capriolo, ipotizzo, senza una zampa, perché è stato investito o quant'altro, quindi chiaramente in natura sopravviverebbe 27 minuti, poi
Certo.
probabilmente sarebbe predato. In ogni caso viene comunque garantita a lui il rispetto del suo essere capriolo, quindi essere una specie selvatica. E quindi non esiste interazione, non esistono foto, fotine, coccole, coccolette. Quindi questo è, diciamo, il punto importante dei CRAS, che per fortuna per una volta in Italia abbiamo un esempio che gli altri paesi dovrebbero copiarci, non succede mai invece per quanto riguarda il
Ma
recupero
sai, questa
dei
cosa
senza.
di doverci copiare tra paesi sarebbe interessante. Copiare le cose migliori di ogni paese. E invece no, nessuno, siamo troppo orgogliosi.
Esattamente. È
Senti,
vero.
allora, visto che hai detto tipo 15.852 cose su cui vorrei farti domande. Ma visto che hai fatto tu una tua confessione, mi piacerebbe fare anch'io una mia confessione per introdurre il tema successivo di cui volevo parlare con te. E questo riguarda una delle, diciamo, mete più in voga dei viaggi di famiglie in Thailandia, ma anche non famiglie, che sono i santuari di elefanti. Ti racconto, anzi vi racconto perché forse tu la conosci già questa storia, però ti racconto la nostra esperienza e per darti un quadro della situazione e poi ti faccio una domanda che è il mio dubbio esistenziale da allora, magari tu potrai rispondermi. Allora, noi abbiamo vissuto in Thailandia 2 mesi e quando eravamo a Chiang Mai avevo fatto moltissima ricerca per visitare un santuario etico. Ovviamente volevo che fosse etico. La mia ricerca mi aveva portato a un santuario che io stavo per prenotare, ma poi per casissimo in un bar ho avuto una conversazione con una ragazza che mi ha detto non fidarti, i santuari etici non esistono, non solo sono poco etici per gli elefanti, ma sono anche poco etici per i mahouts, quindi per le persone che lavorano con gli elefanti. I mahouts sono gli accompagnatori degli elefanti, per chi non li sapesse. E tutto questo me l'ha raccontato questa ragazza. Italiana, tra l'altro, sposata a un thailandese che proviene da una famiglia di proprietari di elefanti. So che ti si stanno raddrizzando i capelli quando dico proprietari di elefanti, ma continuo la storia. E lei mi, appunto, mi raccontava che gli elefanti sono stati addestrati, non so qual è il termine giusto, da famiglie, da generazioni, da quando venivano usati per il trasporto del legno, poi c'è stata questa legge, mi sembra negli anni 60, ma non ne sono sicurissima, che vietava l'uso degli elefanti e questi elefanti sono rimasti nelle famiglie. Ovvero, in Thailandia ancora oggi esistono tantissime famiglie di proprietari di elefanti, cosa che io non sapevo. E lei mi ha raccontato appunto di alcune di queste famiglie, mi ha dato il contatto diretto di una, io ne ho contattata una e alla fine ho scelto l'esperienza, un po' a busta chiusa, l'esperienza con questa famiglia piuttosto che un santuario etico che alla fine non avrei scelto sulla base di quello che mi aveva raccontato lei. Poi lei è stata molto onesta anche su tutto quello, cioè mi è proprio piaciuta perché è stata molto onesta anche su tutto quello che mi ha raccontato di queste famiglie, di come fanno, di cosa devono fare con i cuccioli. Per poterli addestrare, continuo a usare questa parola, poi me la correggerai magari. E quindi siamo andati là, ma diciamo che nonostante ci sia stata poca interazione, nel senso che la maggior parte della giornata è stata passata guardando, osservando gli elefanti, parlandone abbastanza da lontano anche, seguendoli nella loro camminata, eccetera, eccetera, però c'è stata interazione, nel senso che noi abbiamo preparato il cibo per questi elefanti, e loro ce l'hanno preso dalla proboscide, ce l'hanno preso con la proboscide dalla mano e siamo entrati in acqua con loro, quindi c'è stata interazione. E una cosa mi ha colpita particolarmente di tutta questa storia, ed è una cosa che tu hai anticipato nella risposta precedente, ovvero che loro, queste famiglie, ovviamente per loro è assolutamente normale avere elefanti, mi spiegavano, cosa che mi ha confermato poi anche questa famiglia, perché loro li hanno da generazioni, sono cresciuti con questi elefanti e quello che abbiamo fatto noi con questi elefanti lo fanno tutti i giorni della loro vita. E mi hanno detto che un elefante che cresce in una famiglia come la loro è difficilissimo da praticamente rilasciare in natura. E io però, nella mia mente, mentre mi dicevano questo, io pensavo, ok, non so, sono ignorante, non so che predatore abbia l'elefante in Asia, ma io vedo queste giungle che sono piene di cose che gli elefanti potrebbero mangiare e quindi mi chiedo perché? È davvero vero che non si potrebbero rilasciare gli elefanti in natura e che questi elefanti, queste famiglie li avranno per sempre? E come si rompe il ciclo?
Wow,
Wow!
perché quanto tempo, quante settimane abbiamo per parlare? Allora,
E...
poco. Allora, dunque, come si rompe il ciclo? Sarebbe tanto bello che si rompesse nel momento in cui questi elefanti non venissero fatti riprodurre, cioè è lì che si deve rompere la catena. Un po' quello che dicevo prima, finché ci sono i cuccioli, questo è una catena eterna che non finirà mai ed è quello che noi cerchiamo di combattere principalmente. Sono d'accordo ed è vero effettivamente che tanti anni fa utilizzavano gli elefanti per spostarsi, per aprire queste giungle e poter insediare i primi villaggi, perché ovviamente a forza di macete e motosega non è che apri molto, un elefante che si cammina apre molto, molto di più la giungla e quindi puoi insediarti. Puoi spostarti, puoi arrivare più velocemente ai corsi d'acqua e quant'altro. Quindi è vero che gli elefanti sono stati molto utilizzati come per noi i cavalli, come in alcune realtà i cammelli, i dromedari, gli asini, quindi è vero. Detto questo, ora che non servono più, ora è un po' lo stesso concetto dei cani da slitta che io faccio sempre. È vero che il cane è un animale domestico, è vero che gli eschimesi è servito e in alcuni casi, in alcune realtà, serve ancora, ma al turista oggi farsi il giro in slitta, in motoslitta con i cani, in una motoslitta con i cani, è superfluo. Quindi, esattamente come le carrozze a Roma, Firenze di cavalli, esattamente come il giro a Santorini con gli asini, come le cammellate nel deserto. Allo stesso modo, chiaramente, anche in Thailandia il contatto con l'elefante oggi è superfluo e viene fatto, viene esibito come un'attrazione turistica. E io, per la mia etica, ma l'etica chiaramente è sempre personale, questo tendo a sottolinearlo e specificarlo sempre, per la mia etica, quando un animale diventa attrazione, non mi piace più. Quindi tutte queste famiglie l'hanno utilizzata da generazioni, purtroppo quegli elefanti ormai, io dico, sono rotti, no? Tra virgolette, quindi ormai di elefante negli elefanti che oggi vediamo in queste famiglie non c'è niente, c'è ben poco. È vero che non possono essere rilasciati non tanto per i predatori o perché non trovano cibo, ma quanto più perché loro ormai sono estremamente abituati all'uomo. Quindi diventerebbero pericolosi nei confronti dell'uomo se venissero rilasciati, perché ormai loro collegano uomo uguale cibo. Quindi nel momento in cui vengono rilasciati, probabilmente rincorrerebbero l'essere umano, si avvicinerebbero eccessivamente ai villaggi, distruggerebbero le coltivazioni e magari non saprebbero neanche inserirsi in un gruppo sociale. Adesso, senza fare tutta l'etologia degli elefanti, però sono animali molto sociali. Quindi ne rilasci uno, ne rilasci due, a loro manca l'intera famiglia, un po' come anche le giraffe, come i lupi, come le scimmie, come noi esseri umani, no? Quindi fondamentalmente, appunto, sarebbe importante rilasciare l'intero gruppo sociale, monitorarlo, eccetera, eccetera. A Chiang Mai, 2 anni fa, ha aperto l'unico vero santuario etico. Che non dico per fare pubblicità perché loro non sanno neanche chi noi siamo, ma noi li amiamo a distanza. Si chiama Chang Chil ed è un santuario in cui tutti gli elefanti, come questi di famiglie o di santuari in cui, falso santuari in cui venivano cavalcati, sono stati recuperati, vengono inseriti in semi-libertà in questa grandissima giungla dove i turisti possono osservarli a distanza. E ti dico questo perché noi abbiamo fatto volontariato per 2 anni di fila con studi etologici in un santuario in Sudafrica di primati, di scimmie. È un santuario che invito tutti a visitare, chiunque vada in Sudafrica, perché cambia la vita. Si chiama Monkeyland e Birds of Eden, quindi il paradiso degli uccelli. Sono due strutture in cui, le uniche due in tutto il mondo, in cui uccelli da una parte e scimmie dall'altra vivono in semi-libertà. Sono intere foreste di 11 ettari, quindi gigantesche, 11 campi di calcio, pieni di alberi, di fiumi, di laghi, di corsi d'acqua, spettacolari in cui, in un caso gli uccelli, che è infatti definita la più grande voliera del mondo, in un caso 600 scimmie, dai lemuri ai gibboni, ai velvet monkey, alle scimmie cappuccine. Le scimmie scoiattolo, insomma, tantissime specie convivono, sono tutti individui recuperati da circhi, zoo fatiscenti, gente che li aveva a casa come animali da compagnia, animali da laboratorio, eccetera, 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 che sono stati rilasciati in questa foresta. E perché ti dico questo? Perché loro non potranno mai essere liberati in natura, perché chiaramente sarebbero estremamente abituati all'uomo, cercherebbero dall'uomo il cibo, sarebbero pericolosi per l'uomo, finirebbero sotto le macchine, eccetera, 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 eccetera. Però strutture come Monkeyland permettono all'animale di tornare il più possibile, mai totalmente, ma il più possibile a uno stato di selvaticità più simile appunto a quello che avrebbero in natura, però comunque controllati e monitorati. Chang Chil e i santuari come Chang Chil, Monkeyland e altri nel mondo in semi libertà permettono ai visitatori di conoscere l'animale, di vederlo abbastanza da vicino, perché in natura non vedresti mai un gibbone a pochi centimetri, però rispettando la loro natura e risparmiando all'animale coccole, carezze, bacini, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po', diciamo, il compromesso che c'è tra il bisogno dell'animale comunque di essere libero e per quanto riguarda la sua libertà di espressione del comportamento e il bisogno del turista di vederlo, il bisogno di conservazione, il bisogno di tutela e di educazione. Perché qua torniamo al valore educativo dei santuari. In moltissimi santuari, io dico santuari, ma in realtà bisognerebbe aggiungere un grande fake davanti, un grande falso santuario davanti, che permettono l'interazione con l'animale, che cosa stanno educando? Che cosa impara il bambino che può coccolare la scimmietta o appunto farsi il bagno con l'elefante? Impara che non c'è limite tra noi esseri umani e l'animale, cosa che invece è importantissimo trasmettere ai bambini. Non possiamo controllare e dominare il mondo, non possiamo controllare e dominare gli animali. Né il nostro cane, per quanto sia domestico, né tantomeno un leone, un elefante o una scimmia. Quindi quello che un santuario, uno zoo, secondo me, e continuo a sottolineare secondo la mia personale etica e la mia esperienza, è il fatto che deve educare a rispettare il limite. Non possiamo toccare quello che vogliamo, non possiamo addomesticare tutti gli animali che vogliamo, anzi, dovremmo in realtà tornare noi a rinselvatichirci un po'. Questo è un po' il ruolo anche dei safari o delle camminate. Io sono guida safari in Africa e guida ambientale in Italia, e il mio obiettivo quando io porto le persone non è tanto point gli animali, indicare gli animali e basta, ma spiegare perché dobbiamo stare lontano da quell'animale, spiegare la sua natura, spiegare perché lui può essere pericoloso per noi e perché noi possiamo essere pericolosi per lui. E insegnare in realtà che la natura è fatta di tantissimissimi animali che noi non vediamo, che noi calpestiamo, che noi affumichiamo, che noi riempiamo di pesticidi. Quindi questo è un po' il ruolo del mio ultimo libro per bambini, Brutti, sporchi e cattivi, ma utilissimi. Perché gli animali non sono soltanto il cane, il cavallo, la zebra, l'elefante, la tigre, ma sono anche il pipistrello, sono la medusa, sono l'ombrico, l'ape, animali invisibili, che sono molto più importanti delle mie amate giraffe, per quanto io li ami. Quindi secondo me questo è il ruolo vero di un santuario. Sono uscita un po' dal tema, però è un po' questo il ruolo educativo, che secondo me invece è un santuario che permette l'interazione, ci permette di abbracciare la proboscide, ci permette di fare il bagno con l'elefante, in realtà ci fa vivere una one life experience, ci emozioniamo e ce lo ricorderemo per sempre, però in realtà ci ricordiamo una cosa che in natura non avviene. Quindi ogni volta che ci troviamo di fronte ad un animale o ci viene permesso di interagire con un animale, chiediamoci, ma in natura questo accadrebbe? Cosa sta imparando il mio bambino? Sta imparando che può avere un falco sulla spalla. Wow, fighissimo, ma obiettivamente Carlotta, chi non vorrebbe nuotare con un delfino? Cioè, io sì, io vorrei tantissimo, vorrei anche coccolare una tigre, vorrei fare i grassini ad una volpe e poter avere vicino a me una maestosa aquila. Chi non vorrebbe poter guardare negli occhi una tigre? Però mi chiedo, io voglio, ma l'animale? Che cosa sto insegnando? Adesso Gaia è piccola, c'è un mese e mezzo, però che cosa poi vorrò trasmettere a Gaia? Io non voglio semplicemente farle provare i brividi dell'emozione, ma voglio trasmettere in realtà qualcosa di più profondo. Quindi se Gaia vuole vedere i delfini, non andremo a nuotare con loro, ma prenderemo un catamarano e li andremo a osservare liberi in natura, dove lei imparerà anche la frustrazione di non poterli dominare, ma dalla frustrazione, come tu ci insegni neanche nei tuoi corsi, no? In quello che ci racconti, la frustrazione in realtà ce l'ha anche un grande insegnamento, cioè non puoi fare tutto quello che vuoi.
Esatto. E, tra l'altro,
Quindi
vabbè,
questo.
io ti lascio parlare a ruota libera perché veramente
Perdonami un'ora.
Ma va, bellissimo, mi piace un sacco. E poi appunto mi piace tantissimo questo che sai, questa tematica del lavoro che dobbiamo fare con i bambini perché effettivamente spesso quando noi siamo andati a vedere animali in libertà, mi ricordo nel loro habitat naturale, soprattutto mi ricordo con le balene, che le balene sai benissimo che sono 3 ore di attesa e magari una mezza spruzzo, c'è effettivamente delusione. C'è effettivamente frustrazione e quindi mi chiedo come, adesso Gaia è piccola, però magari tu lavorando con i bambini, conoscendoli, mi chiedo come spieghi questa frustrazione, come spieghi questa delusione, e come rendi comunque le tue gite interessanti ed emozionanti per i bambini. E poi ovviamente, cioè, sì, proprio quello, come spiegherai a tua figlia un giorno, come le insegnerai a scegliere ciò che è meglio per la natura e per l'animale, anche se non è meglio per noi?
Esattamente, proprio questo, anche se non è meglio per noi. Guarda, quando porto i bimbi, portavo adesso un po' che non vado in Africa, non so per quanto non c'entro più con Gaia, nei safari, il nostro obiettivo era proprio quello di far amare la natura nel piccolo. Quindi camminiamo ore e ore sotto il sole, o anche nei nostri boschi, non per forza nei safari in Africa, quindi anche nelle nostre magnifiche montagne in Italia, nelle nostre campagne. Non devo per forza vedere il lupo o vedere una scena di predazione in cui il leone azzanna la gazzella salta in aria e poi arriva il leopardo da dietro. No, questo non lo vedrai, succede forse per National Geographic dopo anni di riprese. Quindi il nostro scopo da guide, da educatori ambientali, da genitori è quello di far amare il filo d'erba, spiegando il ruolo di quel filo d'erba, no? Una cosa che io ho imparato in Africa e che amo fare è cercare le tracce degli animali. Quindi quando camminiamo anche in natura, osserviamo per terra. Il terreno parla. Guarda, io mi emoziono ogni volta che lo dico perché il terreno parla. Trovi una cacca e quella cacca ti dice di chi è, quando è stata fatta, chi ha mangiato cosa, quando, perché. E quindi un educatore, una guida, una mamma può parlare ore su quella cacca. Troviamo un'impronta. Di chi è questa impronta? Il piede davanti o il piede dietro? La zampa davanti o la zampa dietro? E cosa stava facendo? Stava correndo o stava camminando? E dove stava andando? Insomma, il terreno parla, anche una penna, una piuma di un uccello che troviamo. Ci sono tantissimi libri, chiaramente non si può essere onniscienti. Ci sono tanti libri che ci raccontano che cosa troviamo per terra, dalle borre dei rapaci alle feci, alle impronte. Quindi, quando portiamo i nostri bimbi a fare una passeggiata, anche nel parco sotto casa, insegniamo loro a riconoscere magari il suono di un uccellino. Ci sono delle app, che ci dicono, ci fanno registrare il suono dell'uccello e ci dicono che uccello è. Per il bambino è un gioco, alla fine noi dobbiamo rendere tutto emozionante per i bambini, tutto un gioco per i bambini. Secondo te che impronta è? È una volpe? No, secondo me è un gatto. Dove stava andando? A destra o a sinistra? Quanto era grande? Quanto pesava? Ed è anche per noi grandi, tra l'altro è bellissimo, no? Cercare le tracce, emozionarci. Quindi, di nuovo, non c'è bisogno di vedere l'intera balena o l'intero leone o l'intero lupo, anche soltanto appunto vedere il filo dello sfiatatoio, no? Che ci emoziona. Però tu per quel tempo prima puoi creare aspettativa, la suspense, no? Adesso vedremo questo, succederà questo. In realtà non c'è soltanto la balena in mare, ci sono migliaia, miliardi di altri organismi di cui si può parlare. Quindi insegniamo ai bambini ad apprezzare le formiche, perché apprezzando, amando e proteggendo le formiche, automaticamente non avrà bisogno di avere sul braccio un'aquila. Ecco, questo è un po' il. Ma riuscirà ad amare anche il ragnetto che vediamo in casa. Per lui quel ragnetto sarà emozione, perché saprà un sacco di cose su quel ragnetto, saprà che il ragno non è un insetto, saprà le magie della ragnatela. Quindi anche in casa in realtà possiamo divertirci tanto con i bimbi, con gli animaletti che vivono in casa.
Vabbè, mi emozioni, va bene, mi emozioni, bellissimo, bellissimo quello che hai detto e credo che veramente sia la chiave, credo che sia la chiave per portare o non so se ritornare, non so se ci siamo mai stati come esseri umani ad avere davvero una relazione di rispetto con gli animali, questo non lo so, ma sicuramente andare verso quella direzione, secondo me, tutti questi piccoli dettagli che comunque richiedono tanto lavoro da parte del genitore, perché questi bambini ci guardano come dire: raccontami qualcosa di più, raccontami qualcosa di più. Fortunatamente abbiamo Google, quindi diciamo, aspetta che chiedo a Google, vediamo cosa ci dice. Però credo che sia un lavoro veramente, veramente, veramente importante. Senti, io avevo ancora una domanda per te che a sto punto non so se farti o no, perché abbiamo veramente. Cioè, sì, vabbè, io non so neanche se poi avranno voglia di ascoltarci così a lungo. No, scherzo, scherzo, scherzo. No, senti, dai, te la faccio, ma te la faccio in breve. Ed è più che altro perché da poco abbiamo. Noi, prima tu sorridevi mentre parlavi dei cammelli e dei dromedari, perché sei stata parte di quelle storie di Instagram in cui io mi chiedevo. Noi dovevamo andare a fare un safari nel deserto, che poi è stato molto bello, a dormire in un rifugio di notte. E c'era questa questione: facciamo il giro sul dromedario o no? La mia prima risposta è stata ovviamente no, poi però effettivamente mi hanno fatto notare che mi guardavano come se fossi pazza perché mi dicevano: ma come no? È un dromedario, cosa fai col dromedario? Ma non lo so, allora ho scoperto che il dromedario è un po' come il nostro cavallo e allora mi ho cominciato a farmi tutte le mie i miei castellinari, dicevo: ma cavolo, ma allora se io cavalco i cavalli, perché non cavalco il dromedario? E se scelgo di non cavalcare il dromedario, perché allora cavalco il cavallo? E cioè, sono entrata in un loop mentale praticamente. Poi alla fine ne ho parlato con i bambini, ho detto loro che la mia scelta era quella di non cavalcare. Loro hanno seguito il mio modello in quella determinata circostanza, quindi non ab abbiamo deciso di non cavalcare i dromedari, siamo stati poi felici perché non sappiamo neanche come riconoscere, non ci siamo informati abbastanza per capire come riconoscere se un dromedario è trattato bene o male, quindi insomma non volevo appoggiare quella parte di business, anche se ovviamente ho appoggiato il business perché sono andata a fare il safari, però vabbè, queste sono le cose che poi, con le quali convivi, queste prese di coscienza con le quali convivi e quindi. Ho ricevuto tantissimi messaggi che mi dicevano che ero esagerata, che mi dicevano che avrei potuto far fare l'esperienza ai bambini almeno quella volta, perché no, perché non c'è bisogno di rendere le cose così pesanti. Ora, io personalmente non mi sento esagerata, credo che sia importante pensare. Quando prendiamo decisioni che coinvolgono un altro essere vivente, pensare, riflettere, fare ricerca e farci delle domande. Però appunto mi piacerebbe sapere da te che cosa ne pensi di questa questione, del cavalcare. Tu ne avevi già parlato nelle tue storie, ma penso che sia bello appunto lasciarne traccia anche qui.
Allora, premetto che non sono un'esperta né di camelidi né di equidi, quindi non mi occupo di cavalli e obiettivamente non so molto sul loro benessere e su come si riconosca uno stato di malessere. Io ti parlo dal punto di vista turistico ed educativo, che è un po' appunto il focus del turismo che tratto io. Io credo, come abbiamo detto prima, che io sono mossa dalla domanda: è necessario? Boh, e mi fermo lì. È necessario che in Costa Rica, noi siamo stati in Costa Rica, abbiamo vissuto lì 3 mesi, loro lì utilizzano i cavalli e gli asini per spostarsi all'interno della foresta. E, è necessario? Sì, punto. Non c'è santo che tenga, lì non entra bicicletta, non entra macchina, jeep, niente. Un po' come in Thailandia con gli elefanti. È necessario che la coppietta vada a Santorini e usi l'asino oggi? No, non è necessario. È necessario che io vado a Roma e non abbia voglia di passeggiare intorno al Colosseo e debba utilizzare le stramaledette botticelle in cui i cavalli vengono scremati, muoiono al suolo, eccetera, eccetera, eccetera. No, non è necessario, è qualcosa di orrendo. Punto. E la mia etica non è legge. Quindi per me questo è molto importante specificarlo sempre. Poi per qualcun altro invece può essere necessario. Io per esempio a Petra, adesso hanno rivoluzionato completamente la visita all'interno del sito archeologico perché Una volta venivano utilizzati i cammelli, asini e cavalli, oggi il turismo sostenibile, grazie a tutti in realtà i turisti che si sono rifiutati, un po' come te, e poi è lì che voglio arrivare, di cavalcare gli animali, utilizzeranno delle macchine sostenibili, quindi delle macchine elettriche. E io penso che sia questa la vera
Wow.
rivoluzione. Tu non hai salvato il cammello o il dromedario di turno perché non l'hai cavalcato, ma hai lanciato un messaggio al proprietario, hai lanciato un messaggio all'azienda turistica, al tour operator, chi che sia. Tu, più uno, più uno, più uno, siamo 7 miliardi. Questo è veramente il mio punto. Io non cavalcherò mai un cavallo né un dromedario, sebbene l'abbia fatto in passato. Non lo cavalcherò non perché il mio peso di 53 kg influisce sul suo benessere e non è la mia non cavalcata ad influire sull'intero assetto turistico che sta dietro al cavallo, alla cavalcata o alla cammellata di turno. Ma abbiamo la fortuna, soprattutto tramite i social, soprattutto per persone che sono seguite come te, di lanciare un messaggio, di lasciare un messaggio. Che poi può essere più o meno condiviso. Io credo che non siamo turisti che abbiano bisogno dell'animale per muoversi o per sussistenza, chiaramente. Quindi io non andrò a fare una slitta, a fare una gita in slitta con i cani, non farò una cammellata, non utilizzerò mai carrozze né asini, a meno che non dipenda la mia sopravvivenza da quell'animale. Si può entrare in contatto con l'alpaca di turno, perché sono anche le gite con gli alpaca, il dromedario, il cammello, il cavallo, l'asino, in altri modi. Quindi i bambini possono conoscere l'animale in altri modi e conoscerlo non con la cavalcata, quindi in qualche modo la sottomissione, ma con l'empatia. Quindi se l'animale vuole, l'animale si avvicina. Se l'animale vuole, l'animale si fa carezzare, parliamo di domestici, il cavallo, il cammello, il dromedario, l'alpaca,
Certo.
l'asino sono domestici, poi non voglio fare il pippone scientifico, ma proprio cambia il mondo, cambia la loro fisiologia, l'etologia, la biologia, ma sto zitta perché se no non finiamo più. E quindi proprio insegnare ai bambini se l'altro vuole, il cavallo che si abbassa viene obbligato a essere sellato e cavalcato per il tempo che decidiamo noi, perché noi paghiamo 30 minuti, l'animale non può fermarsi a 27 perché il turista ha pagato per 30 minuti. Secondo me non è qualcosa di bello, di educativo, di etico. Invece io mi siedo sul prato, sto vicino al cavallo, se dopo 45 minuti che io sono lì, la pazienza mi premia, il cavallo si avvicina e mi permette di osservarlo, di stargli vicino, allora bene, se no no, se no va bene lo stesso, l'ho osservato a distanza. Quindi secondo me non sei stata per niente estremista ed esagerata, soprattutto perché è stata una scelta non impulsiva, ma è stata comunque spinta da un valore che c'è dietro. Un ragionamento valoriale, quindi è stato bello che comunque tu che ne abbia parlato con i bimbi
Sì,
soprattutto.
quello credo anch'io, ma comunque credo che davvero, cioè voglio solo ridire ancora una volta che non stiamo giudicando, non stiamo criticando le scelte di chi ci ascolta. Ci sono
Assolutamente.
persone, ci sono bambini che fanno equitazione, ci sono famiglie che vanno a fare la
Certo.
passeggiata a cavallo. La mia decisione probabilmente d'ora in avanti, credo che sarà quella, ad esempio, se i miei figli vorranno continuare a fare le passeggiate a cavallo, sarà quella magari di camminare con loro, perché
Brava,
per me,
esattamente.
lo troverei una cosa con la quale io mi sentirei a mio agio, ecco. Ma questa è una mia scelta personale di Carlotta, non deve essere la tua di Chiara, non deve essere la tua di chi ci ascolta.
Esatto.
Quindi questa è molto importante, però credo che queste riflessioni non siano pesanti, ma credo che siano necessarie.
Assolutamente, assolutamente. No, 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 no. E no, ci sono bambini che hanno bisogno dell'equitazione, anche studi scientifici hanno dimostrato che l'ippoterapia comunque funziona. E detto questo, diciamo che secondo me si possono trovare delle vie di mezzo che possano includere anche il rispetto animale un briciolo di più.
Esatto.
Possiamo finirla lì con
Sì,
una
esatto,
buona.
e sicuramente il dialogo con i bambini, la comunicazione di tutte queste situazioni è la chiave, è fondamentale. Quindi,
Fondamentale,
anzi, ascoltate questo episodio con i bambini. Io sicuramente lo metterò nelle cuffie di Oliver ed Emily e se lo ascolteranno. Senti, ultimo, dici dove ti troviamo? Dove ti troviamo? Come possiamo appoggiare il tuo lavoro? Come possiamo imparare di più da te? Dici, dici, dici.
allora, sono su Facebook, su Instagram, poi abbiamo il sito di Eticoscienza. E se volete venirci a trovare, noi abbiamo la nostra cascina immersa nel bosco a Torino, abbiamo il nostro bed and breakfast, quindi insomma, se volete seguirci appunto sui social, puntualmente scriviamo qualcosa e educhiamo su questi temi. E poi ci sono i nostri libri, il nostro sito, la nostra associazione, insomma, siamo un po' ovunque.
Metteremo tutti i link nelle note dell'episodio, quindi cercherò, ti starò un po' addosso per mandarmeli tutti, e cercherò di scovarli tutti e metterli, raccoglierli. E devo dirvi che Chiara ha fatto tutta l'intervista con una lucidità pazzesca, mentre Gaia andava da una parte, cioè non è che andava, però si muoveva, andava, la manina sulla faccia, la manina di qua, la manina di là, il visino, e poi la tiro, poi la cambio di lato, cioè veramente è un multitasking invidiabile,
Da mamma, da mamma.
è soprattutto una calma, una compostezza, è stata sveglia tutto il tempo praticamente, mi sembra.
Tutto il tempo lei si è assorbita, tutto, sono tutti i messaggi subliminali che ti ho mandato. L'etologia etica, un mese e
Esatto, fantastico. Chiara, che dire, basta, ti lascio andare, grazie, sei stata meravigliosa come sempre e grazie infinite per questa
grazie
ora
a te.
che mi hai dedicato, che mi avete dedicato.
Grazie a te per dar voce a questi temi perché sono tanto importanti e se ne parla poco, quindi io apprezzo tanto chiunque mi permetta di dar voce a queste tematiche. Quindi grazie a te, grazie a chi ti ha assorbito questa ora
Questa ora è
e
non so
passo
cosa. È vero. No, no,
di
secondo me sarà
chiacchierata.
secondo me sono arrivati qua dicendo no, ancora, ancora.
Ancora. Grazie
Grazie,
di
Chiara,
cuore.
alla prossima. Ciao,
Ciao.
ciao. Ah, io ho adorato questa chiacchierata perché mi ha confermato tantissime scelte, mi ha dato nuove energie per continuare ad andare nella direzione che abbiamo scelto con i bambini e credo che davvero farò ascoltare questo episodio a Oliver ed Emily se vorranno, perché c'è tanta consapevolezza nelle parole di Chiara e consapevolezza che io credo arrivi anche da sbagli che abbiamo fatto anche noi e che probabilmente faremo ancora, chi lo sa, ma credo che il messaggio più bello che ci ha lasciato Chiara oggi è il rispetto del limite. E qualunque siano le nostre decisioni, se portare o meno i bambini allo zoo, per esempio, l'importanza di trasmettere questo limite e questa consapevolezza ai nostri figli è importantissima. L'importanza è importantissima, voilà. E ci tengo a concludere anche ricordandovi che se siete indecisi sul portare o meno i bambini a uno zoo, a un santuario, a un acquario, a un safari, evitate il circo con animali, please. Fate le vostre ricerche, ovviamente, e poi considerate anche che se è la prima esperienza, i bambini non sanno che è possibile vedere gli animali in un posto che non sia il loro habitat naturale e non hanno quel sogno o quell'aspettativa se non glielo inculchiamo noi. Il sogno e l'aspettativa sono nostri, di noi genitori, degli adulti. Mi viene in mente che è un po' come lo zucchero o la televisione. I bambini non sanno che cos'è un gelato o un cartone animato se non glielo facciamo vedere noi. E non sono poverini se non lo conoscono, come dice mia nonna. Poverini, dai, fagli assaggiare il gelato. No, perché se non lo conoscono, non gliene importa nulla del gelato o del cartone animato o dello schermo o dell'iPad. Sono felici di mangiare una carota. Storia vera con Oliver, tra l'altro, o di leggere un libro invece di usare l'iPad. Lo stesso vale con gli animali in cattività. Se li abituiamo a cercare e vedere gli animali nel loro habitat naturale, quella è la realtà che conoscono e imparano ad apprezzarla, imparano a trovare la bellezza nel vedere l'impronta o la cacca dell'animale, anche se non vedono l'animale. E inoltre la delusione Fa bene alla vita. Non dobbiamo proteggere i nostri figli dalla delusione. Se andiamo a vedere la balena e non la vediamo, cosa che può succedere perfettamente, possiamo comunque concentrarci sugli strumenti che usano per ascoltare il loro verso, per esempio. Possiamo fare domande sulle balene perché queste persone sono degli esperti. Possiamo entrare nella cabina del capitano e vedere come guida la barca. Possiamo vedere altri animali e studiarli, come gli uccelli che ci girano intorno, per esempio. Oppure parlare di come si originano le onde, eccetera, eccetera, eccetera. E sarà un'esperienza memorabile comunque se non ci concentriamo sulla delusione di non aver visto la balena. E ricordatevi che la delusione spesso nasce dalle nostre aspettative di genitore, quindi se impostiamo le aspettative in maniera corretta, diversa, fin da subito, anche con il bambino, e così facendo onoriamo quello che diceva Chiara, ovvero che non siamo i padroni della natura e non possiamo controllarla, e pratichiamo questa abitudine di gioire delle piccole cose, perché è tutta questione di pratica. Un po' di delusione ci sarà, certo, ma sarà un sentimento positivo che sa di giusto per una buona causa. E poi è anche attraverso la delusione che si impara la virtù della pazienza e a gestire la frustrazione. Ok, altra ragnatela di pensieri. Riesco a fare ragnatele di pensieri anche negli episodi con altre persone, vabbè, non importa. E con questo chiudo. Ancora un grazie enorme a Chiara e a Gaia. Vorrei aprire una immensa parentesi su quanto la calma di Chiara durante l'intervista, calma che secondo me le arriva dal conoscere e lavorare con gli animali anche, abbia fatto sì che Gaia, da sveglia, le abbia lasciato fare oltre un'ora di telefonata con me. Ma non lo faccio perché sennò vi sorbite un'altra ora di podcast, e quindi vi ricordo solo che mi trovate anche su www.latela.com e su Instagram come La Tela di Carlotta blog. Vi lascio tutti i riferimenti di Chiara nelle note dell'episodio e aspetto i vostri commenti e riflessioni. Mi raccomando, sempre cordiali e rispettosi, rileggete prima di pubblicare, togliete i giudizi dalle vostre parole. Ma per piacere lasciatemi questi commenti, lasciateceli, anzi a me e a Chiara, sulla pagina dell'episodio sul mio sito, ci impegneremo a rispondervi. Vi lascio anche la pagina dove potete lasciare i commenti nelle note dell'episodio. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!